adesso, come annunciato, abbiamo un ospite in studio questa mattina nei nostri studi di Melbourne. Lei si chiama Natalie Tocci, è vice direttore dell'Istituto Affari Internazionali e Special Advisor dell'Alto Rappresentante Mogherini sulla nuova strategia di politica estera dell'Unione Europea. Natalie, benvenuta a Radio SBS.
Grazie. Benvenuta.
Allora Natalie, noi con te questa mattina vogliamo capire un po' il motivo per cui ti trovi in Australia in questi giorni. Appunto, come consigliere speciale di Federica Mogherini, tu sei incaricata di coordinare il lavoro per la nuova strategia di sicurezza europea e ti trovi in Australia per promuovere e diffondere un documento che è in corso di elaborazione. Questo documento si chiama The European Global Strategy, in cui si parla di una visione condivisa, un'azione comune per un'Europa più forte. Allora, ci spieghi proprio meglio di che cosa si tratta questo documento?
Allora, la prima e se vogliamo l'unica volta fino ad oggi che è stata creata una strategia di questo tipo risale al 2003, quando l'allora alto rappresentante Javier Solana scrisse e pubblicò appunto quella che allora era la strategia di sicurezza dell'Unione Europea. Sono passati più di 13 anni da quel tempo e chiaramente il mondo è molto cambiato, l'Europa è molto cambiata. Basta ricordare la prima frase di quella strategia: l'Europa non è mai stata così libera, così prospera è così sicura, per rendersi conto quanto appunto è cambiato il contesto. Quindi cos'è la strategia globale? Di fatto è, se vogliamo, un aggiornamento della strategia, delle direzioni strategiche dell'Unione Europea in un contesto chiaramente sia in Europa che fuori radicalmente trasformato e sicuramente non per il meglio.
E che ruolo potrebbe avere l'Australia in tutto questo? Qual è insomma la proposta? Cosa viene chiesto di fare al governo australiano in questo contesto?
Allora, innanzitutto è importante sottolineare che chiaramente il fuoco principale da un punto di vista geografico per l'Unione Europea rimane, chiamiamolo, il vicinato allargato, sia ad est che a sud. Detto questo, la chiamiamo strategia globale non a caso, perché comunque l'Unione Europea ha una presenza globale, ha degli interessi sempre più specifici nell'area del Pacifico e nell'area asiatica. Basta pensare appunto all'importanza delle rotte commerciali, ad esempio, che sono alla base, se vogliamo, della nostra prosperità e che chiaramente coinvolgono sempre più anche questioni, diciamo, di sicurezza. E quindi il ruolo dell'Australia in quanto partner dell'Unione Europea sta appunto nel condividere appunto queste sfide comuni e cercare di trovare una risposta comune, perché è evidente che non esiste un attore unico che può far fronte a queste sfide solamente attraverso un lavoro congiunto.
Rotte commerciali, ti riferisci alla Cina, immagino.
Assolutamente sì.
E appunto tu adesso stavi parlando del ruolo dell'Australia da un punto di vista strategico o pratico, cioè che cosa verrà chiesto di fare concretamente all'Australia in questo contesto?
Ma in realtà tutte e due, perché chiaramente per arrivare a una collaborazione di natura più pratica chiaramente serve una condivisione della lettura strategica della situazione. Quindi innanzitutto capire se intendiamo le stesse cose, se abbiamo una stessa concezione appunto di quelle che sono le minacce, le sfide, ma per carità anche poi le opportunità, per poi arrivare a un certo tipo di collaborazione pratica che chiaramente coinvolge in primis l'ambito diplomatico, ma non solo, evidentemente anche in ambito appunto di sicurezza e difesa.
Nell'introduzione al documento The European Global Strategy, Federica Mogherini ha sottolineato come appunto l'identità dell'Unione Europea sia un po' in discussione, in particolare appunto dopo Brexit. Sta chiaramente mutando identità, come tutto il mondo del resto, appunto non è solo l'Europa che sta cambiando, per tutto quello che sta accadendo dentro e fuori i suoi confini. Natalie, dove sta andando l'Europa? Possiamo pensare che ci sia una sorta di lotta per la sopravvivenza?
Io direi proprio di sì. Credo che sia giusto ammettere la condizione in cui siamo, ed è una condizione che definirei, e Federica Mogherini ha definito, come esistenziale. Se vogliamo, il documento, appunto, la strategia globale tenta di dare una piccola parte, diciamo, di una risposta. E in che cosa consiste? Per i nostri genitori l'Europa era in qualche modo un ideale, era la pace alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Per la nostra generazione è stato un lusso, l'Erasmus, i viaggi appunto senza passaporti.
Facile muoversi.
Facile muoversi. Via. Per i nostri figli l'Europa è una necessità, ed è una necessità perché nel mondo del XXI secolo, in cui per essere potenze e quindi per avere un'influenza nel mondo devi essere, diciamo, di scala continentale, e lo vediamo benissimo anche qui appunto in Australia, e chiaramente l'Europa fatta di stati piccoli o medi, perché di questo si sta parlando, anche stati relativamente grandi per, diciamo, la scala europea, come può essere l'Italia, la Francia, la Germania, il Regno Unito, sono in realtà stati piccoli. E quindi è soltanto attraverso un'unità europea che possiamo di fatto avere una voce nel mondo.
Parliamo di sicurezza. Quali sono gli ostacoli principali che l'Europa sta incontrando nel raggiungimento di una coesione, appunto, sulle politiche di sicurezza?
Ma allora, paradossalmente mi verrebbe da dire che le vere divisioni in Europa in questo momento non riguardano la politica estera. Cioè, noi siamo terribilmente divisi su questioni come l'economia o come la migrazione, nelle sue dimensioni interne più che esterne. Paradossalmente siamo relativamente uniti sulla politica di estera e di sicurezza, e forse è proprio per questo che è qui che c'è in questo momento, diciamo, l'opportunità politica per fare quel passo in avanti nell'integrazione europea. Perché è vero che, prendiamo il caso della Russia, ci sono chiaramente divisioni all'interno dell'Europa o differenze nel modo in cui vediamo la Russia, ma c'è un livello, chiamiamolo, di empatia, di comprensione. Cioè, se io italiano non mi sento minacciato sostanzialmente dalla Russia, ma riesco a capire perché il lituano o l'estone lo è, e quindi c'è quel, come dire, quel livello di empatia, di comprensione, che ci permette comunque di avere una posizione comune, cosa che invece non si rivela in altri ambiti di carattere più interno, come appunto l'economia.
Noi vi ricordiamo che questa mattina stiamo parlando con Natalie Tocci, in diretta dai nostri studi di Radio SBS, vice direttore dell'Istituto Affari Internazionali e special advisor dell'alto rappresentante Federica Mogherini. Natalie, tu ti sei occupata molto di Turchia nei tuoi studi, infatti una delle tue pubblicazioni più importanti è proprio Turkey and the European Union, di cui sei appunto coautrice, ed è un testo che è stato pubblicato nel 2015. La situazione politica turca costituisce oggi un pericolo per la sicurezza in Europa, e se sì, come pensa l'Europa appunto di ridurre i rischi di questo pericolo?
Beh sì, la situazione in Turchia è drammatica in questo momento, e innanzitutto credo che sia importante avere una lettura chiara di quello che sta succedendo. E allora, tutta l'attenzione in questo momento tende a essere rivolta al tentativo del presidente Erdogan in qualche modo di far fuori tutta l'opposizione, e chiaramente questa è uno degli strati più importanti della cipolla turca, ma ricordiamoci che ci sono anche altri strati, e questo forse un pochino anche noi in Europa ce lo siamo dimenticati. Cioè, il 15 luglio comunque c'è stato un tentato colpo di stato militare. Se fosse andato a buon fine, ci sarebbe stato un bagno di sangue. In Turchia è una guerra civile, quindi è giusto chiaramente puntare il dito e criticare gli eccessi nel tentare in qualche modo di far piazza pulita appunto dell'opposizione, ma è anche importante rendersi conto che c'è stata una minaccia esistenziale alla democrazia turca, che ci può piacere o non piacere, perché Erdogan generalmente non ci piace molto, ma fatto sta che comunque è stato eletto dal 52% della popolazione.
Quindi chiaramente, insomma, questa è la situazione, ma ci sono dei piani per così ridurre questo pericolo, dei piani proprio operativi, delle decisioni che si sono già prese o che si stanno prendendo?
Ma allora, c'è stata la decisione presa e l'accordo raggiunto sui migranti, e devo dire quello è stato un accordo molto criticato e anche giustamente criticato, ma devo dire che paradossalmente continua a reggere. E nella sua implementazione ci sono vari aspetti che appunto ancora devono essere realizzati, e devo ammettere che qui in realtà chi deve in qualche modo finire di fare i propri compiti siamo noi, ossia l'Unione Europea, perché sono stati promessi comunque 3 miliardi di euro e sono stati dati non più di 100.000, quindi ci sono tutta una serie di cose che anche noi dobbiamo fare, però quello è un aspetto. C'è un secondo aspetto che invece riguarda la cooperazione in ambito appunto di sicurezza, soprattutto non tanto di difesa ma di sicurezza, e lì soprattutto nell'ambito del controterrorismo e dell'antiterrorismo stiamo procedendo. E poi c'è la modernizzazione dell'unione doganale tra l'Unione Europea, quindi diciamo l'ambito economico del rapporto, che adesso appunto sono in corso dei negoziati, dei primi dialoghi per appunto capire come modernizzare un accordo che comunque risale al 1996.
Abbiamo parlato appunto di sicurezza, e ti chiediamo quindi a questo punto cosa vuol dire oggi questa parola sicurezza, come sono pensate le politiche in Europa e soprattutto politicamente parlando dopo l'11 settembre. Questa parola è cambiata totalmente, come sono mutate le strategie e le politiche in ambito di sicurezza?
È una domanda interessante, perché in realtà appunto sono cambiate, e il modo in cui sono cambiate fa sì che l'Unione Europea è in realtà posizionata molto meglio rispetto a quanto non lo fosse in passato. Cioè, in passato effettivamente la sicurezza era intesa quasi esclusivamente in senso militare, e sappiamo che l'Unione Europea non è una potenza militare, magari un giorno lo sarà, c'è chi parla di un esercito europeo, però oggi non siamo lì. La sicurezza invece, appunto, oggi sappiamo che non è soltanto quello. Basta pensare appunto alla guerra in Ucraina. Per prima di arrivare all'ambito militare, in realtà abbiamo visto che ci sono tutta una serie, diciamo, di fragilità cibernetiche, energetiche, di governance, economiche. E è solamente attraverso quelle fragilità che un attore esterno che cerca di destabilizzare fa leva per poi arrivare all'ambito militare. Quindi è in qualche modo, come dire, un'idea di sicurezza che è molto più organica e quindi può essere solamente affrontata attraverso tutta una serie di strumenti e di politiche che sì, includono la sicurezza e la difesa, ma invece includono anche la migrazione, l'energia, il clima, l'economia e via dicendo.
Quindi misure preventive sostanzialmente. Assolutamente. Organiche.
Nathalie, appunto diciamo che tu ti trovi in Australia in questi giorni per promuovere e diffondere questo documento che ancora è in fase di elaborazione, che si chiama The European Global Strategy. Chi incontrerai in Australia per discutere di questo argomento?
Allora, tutta una serie, diciamo, di attori governativi e non governativi, quindi chiaramente appunto il Ministero degli Esteri e lì chiaramente si discuterà soprattutto degli ambiti più strettamente, diciamo, che riguardano la sicurezza e la difesa, ma anche il commercio, perché chiaramente quella è un'altra dimensione importante sia della strategia che dei rapporti appunto tra l'Unione Europea e l'Australia. E poi chiaramente tutta una serie di attori, università, centri di ricerca, think tanks e media, per in qualche modo parlare di Europa sostanzialmente. Quindi io vedo appunto la strategia più come un veicolo per parlare di Unione Europea, che è un attore poco capito in Australia, devo dire a volte anche poco capito in Europa, perché effettivamente è un animale un pochino strano ancora.
E chiaramente poi appunto sappiamo l'Australia è anche molto più vicina ad un'area diversa del mondo, l'Asia, che comunque per invece l'Europa è molto lontana. Noi che abbiamo vissuto, siamo nati e cresciuti in Italia, l'abbiamo sempre percepito come un mondo abbastanza lontano, almeno personalmente, fino a quando poi sono arrivata qui e mi sono resa conto in effetti di quante cose ci siano e accadono in questo contesto. Quindi insomma un po' un modo per unire due estremi di mondo, diciamo?
Assolutamente sì, soprattutto visto che il mondo in realtà non è poi così distante come lo era in passato, è tutto molto più interconnesso e quindi appunto se la nostra prosperità europea in realtà ha molto a che fare con l'Asia e con la crescita asiatica, questo vuol dire che la sicurezza in Asia è un nostro interesse primario oramai.
Chiaramente. Nathalie, ci dicevi che tu sei arrivata ieri sera in Australia, però sei bella pimpante, quindi mi sa che il jet lag per te non ha avuto troppi
effetti. Per adesso, so far so good.
E quanto tempo rimarrai qui?
Una settimana.
Ah, ok, beh, quindi avrai tempo di riprenderti, di vedere. Sarai solo a Melbourne o girerai?
No, andiamo appunto a Canberra, ad Adelaide e a Sydney.
Perfetto, beh, in bocca al lupo allora per questa visita e magari poi ci sentiremo quando terminerà la tua visita per un aggiornamento,
sì.
Per sapere com'è andata, per anche capire un po' i punti che sono emersi, perché è molto interessante sicuramente questo documento e questi incontri. Grazie Nathalie.
Grazie a voi.